Viaggio nel carcere è un podcast di Alessandro Capriccioli.
Si usa una parola generica che in realtà può corrispondere a diverse tipologie di strutture. Essenzialmente le carceri in Italia sono suddivise in case circondariali e case di reclusione. Le case circondariali sono gli istituti più diffusi, presenti grosso modo in ogni città che è sede di tribunale, in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio e quelle condannate a pene inferiori ai 5 anni o con una pena residua inferiore ai 5 anni. Le case di reclusione sono invece destinate ai condannati in via definitiva a pene più lunghe. Dopodiché la distinzione di fatto non è così netta perché, ad esempio, in alcune case circondariali esiste una sezione penale e in alcune case di reclusione esiste una sezione giudiziaria che è destinata alle persone in attesa di giudizio. Poi c'è un altro circuito che è quello del 41 bis, a cui sono sottoposti i detenuti per reati di mafia, di terrorismo o comunque di riconosciuto allarme sociale, che consiste in sezioni ad altissima sorveglianza che sono collocate all'interno di alcuni istituti penitenziari. Poi ci sono gli istituti penali minorili, le ICAM, cioè gli istituti a custodia attenuata per le detenute madri, le REMS, di cui abbiamo già parlato, cioè le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, che in effetti sono strutture sanitarie di accoglienza destinate a chi ha commesso reati ed è affetto da disturbi mentali. Infine ci sono altre tipologie di struttura meno diffuse o altre che sono ormai quasi del tutto dismesse. Poi all'interno delle singole carceri ci sono varie sezioni in cui i detenuti sono ripartiti a seconda di alcuni loro attributi, a seconda delle esigenze specifiche di ciascun istituto. Delle sezioni penali e giudiziarie abbiamo già detto, ma non sono le sole. I sex offenders, ad esempio, sono tenuti separati dal resto dei detenuti nelle cosiddette sezioni dei protetti, che sono chiamate così proprio perché questi detenuti devono essere appunto protetti dalle conseguenze negative di una, diciamo, etica comune della maggioranza della popolazione detenuta che potrebbe essere causa di aggressività o di violenze. Poi c'è l'isolamento, in cui sono collocati i detenuti che sono sottoposti a sanzioni disciplinari, a procedimenti amministrativi preventivi o anche a misure di protezione a loro stessa tutela. Un'altra sezione è quella dei cosiddetti nuovi giunti, in cui si trovano le persone che sono state appena arrestate, che arrivano in carcere e che quindi devono essere prima immatricolate e poi alloggiate. È proprio la sezione dei nuovi giunti, quella che visitiamo per prima all'interno della nostra prima visita al carcere di Viterbo. Troviamo una decina di celle in cui però scopriamo con una certa meraviglia che ci sono tutti tranne i nuovi giunti. Ci sono alcuni detenuti che sono stati collocati là perché sono problematici, anche a livello psichiatrico, ed è complicato gestirli all'interno del carcere insieme agli altri detenuti. Queste persone, ci dice il personale della polizia penitenziaria, fatta eccezione per la cosiddetta ora d'aria, rimangono tutto il giorno in cella, con la porta chiusa, perché non è possibile fare altrimenti. La cosa di per sé è già abbastanza preoccupante, ma lo diventa ancora di più quando con queste persone inizio a parlare. Ora, un carcere è un carcere. In carcere, qualunque esso sia, si sta male per definizione, perché è evidente che non si può star bene a prescindere da tutto il resto quando si viene rinchiusi forzatamente in un luogo. Dopodiché, questo star male può assumere infinite gradazioni che in certi casi, compatibilmente col contesto generale, possono anche avvicinarsi in un modo o nell'altro all'idea di star bene. Per raccontare queste gradazioni le parole ci sono. E alla prima domanda, una domanda semplice, perfino banale, che si fa ai detenuti quando si va in carcere, cioè come si sta qua dentro, si può rispondere in tanti modi diversi, non solo con le parole ma con gli sguardi, col tono di voce, con le espressioni del viso. A me è capitato molte volte di ricevere come risposta un si sta bene che non faceva, come dire, l'economia dello star male implicito nella condizione di chi è detenuto, ma che era comunque complessivamente uno star bene. Così come mi è capitato che mi rispondessero un male che in realtà significava maluccio, non proprio bene, potrebbe andar meglio. Quel giorno a Viterbo, nella sezione nuovi giunti, in cui c'è chiunque, fuorché i nuovi giunti, mi rispondono si sta male. E la sensazione non è quella di un maluccio, di un potrebbe andar meglio, ma di un male profondo, un male definitivo, un male quasi irrimediabile. Si sta male, mi dicono. Si sta chiusi tutto il giorno e poi c'è un'aria molto pesante. Qualcuno mi dice che protestare è inutile, qualcun altro aggiunge che in qualche modo è meglio non farlo. In particolare, un detenuto mi dice che là dentro si sbrocca, cioè che è impossibile non perdere la testa, che pensare di farla finita è facile, è troppo facile, che lui riesce a resistere a quell'idea, l'idea di farla finita, perché ha in mente un dopo. Ma quell'idea di dopo potrebbe sfumare da un momento all'altro. Se sei qua dentro e perdi quell'idea, mi dice, è la fine. Ed è facile perderla, aggiunge per uno come me, che con la testa non ci sta mica tanto. Parla di questa cosa, della sua fragilità psicologica e di più psichiatrica, con una lucidità che fa impressione, che fa spavento. L'aria pesante in effetti si percepisce. Quando chiedo dove vengono collocati i nuovi arrivati, visto che la loro sezione è interamente occupata da altri, mi rispondono che per questo scopo, vista la situazione, si usa il braccio dell'isolamento. Io penso che l'isolamento è lo stesso posto in cui qualche mese prima si sono suicidati Andrea Di Nino e Hassan Sharaf, e non è un bel posto per uno che è appena arrivato. In quel momento mi dicono che nell'isolamento non c'è nessuno che abbia subito sanzioni disciplinari. Io chiedo lo stesso di visitarlo, anche perché è proprio accanto alla sezione dei nuovi giunti, e in effetti ci trovo solo un ragazzo che è arrivato da pochi giorni. Ci parlo e mi pare visibilmente scosso, mi pare molto provato. Non capisce perché si trova là dentro. Per la verità fatico molto a capirlo anch'io. Ci muoviamo verso le altre sezioni con una brutta sensazione addosso, ed è una sensazione che dopo un giro lungo più di un'ora e mezza sarà più forte di prima. Si sta male, dicono tutti, molto male. In tanti mi parlano di metodi spicci. Qualcuno, per chiarire di che metodi si tratti, fa un gesto significativo con la mano, qualcun altro parla apertamente di percosse. Questa naturalmente è la loro versione, la loro verità, non è certo una verità assoluta, anzi è un racconto che prima di essere preso per buono deve essere verificato col massimo dello scrupolo. Ma è una voce, quella dei detenuti, che è diversa dalle altre voci, perché è una voce che non è libera di uscire da quel luogo, una voce che possono ascoltare in pochi, in pochissimi, e quindi è una voce che io raccolgo perché credo di doverla raccogliere, per cercare di capire quanto ci sia di vero e quanto no. Gli agenti della polizia, da parte loro, continuano a raccontarmi una realtà in cui il disagio psichico, l'abuso di psicofarmaci, la presenza di persone particolarmente problematiche rende il loro lavoro molto più difficile di quello che potrebbe e dovrebbe essere. Questa è la loro versione, è la loro verità. Esco dal carcere scosso, più scosso di altre volte, anzi, per dirla tutta, non me la ricordo una volta in cui sia uscito da un carcere così scosso. Mentre esco, ripenso a quelle parole: qua si sta male. E continuo a chiedermi se due versioni così diverse fra loro, se due verità così diverse fra loro, quasi contrapposte, siano necessariamente due verità incompatibili. All'uscita della mia prima visita al carcere di Viterbo ho un appuntamento molto importante. Ho appuntamento con Giacomo Barelli. Giacomo Barelli, oltre a essere consigliere comunale di Viterbo e compagno di alcune iniziative politiche, è anche l'avvocato della famiglia di Hassan Sharaf. Hassan Sharaf è il ragazzo egiziano che si è suicidato nel carcere di Viterbo in isolamento a luglio del 2018. Io e Giacomo ci incontriamo fuori dal carcere e lui mi racconta la vicenda di Hassan Sharaf più nel dettaglio.
La storia di Sharaf Hassan è la storia di un detenuto nel carcere di Viterbo, di un ragazzino di nemmeno 19 anni, morto suicida all'interno del carcere appunto di Viterbo nel luglio-agosto 2018 all'età di 19 anni. È la storia di un ragazzo migrante che arriva in età minorenne in Italia e che prima finisce come tutti i minorenni senza genitori, non accompagnati, in una comunità per minori e successivamente finisce per la strada e commette dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti tipo hashish e marijuana e altri piccoli reati. Per un cumulo di pene finisce in carcere, prima a Roma e poi viene trasferito a Viterbo. La sua storia è una storia emblematica di quello che accade nelle carceri italiane, che io ho avuto modo di conoscere in quanto avvocato della famiglia di Hassan e dell'ambasciata egiziana in Italia. È una storia emblematica, dicevo, perché è la storia non solo di violenza e di degrado, è quello che accade spesso nel carcere, ma la storia addirittura di indifferenza. Semmai è possibile, un detenuto nelle nostre carceri può essere dimenticato all'interno delle stesse. E questo è quello che è accaduto a Sharaf Hassan. Lo stesso infatti, dopo aver scontato dei mesi di pena all'interno del carcere di Viterbo, che è un carcere ovviamente per maggiorenni, a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minori, doveva essere nell'aprile 2018 trasferito presso una comunità per i minori, così come prevede la legge per i minori, i soggetti minori infra 21enni all'interno del carcere stesso. ma ahimè, a seguito di una serie di vicende, oggi al vaglio della magistratura, per il quale è stato aperto un procedimento per istigazione aiuto al suicidio, e ci sono anche degli stralci per dei maltrattamenti che lo stesso avrebbe subito all'interno del carcere di Viterbo, lo stesso viene dimenticato letteralmente all'interno di questo carcere, nel senso che non viene più, diciamo, trasferito, così come prevedeva il provvedimento del Tribunale per i minori, presso una, diciamo così, struttura adeguata, un istituto per i minorenni, così come prevede la legge per i soggetti infra-21enni, e viene dimenticato all'interno del carcere di Viterbo, letteralmente dimenticato. A questo punto lo stesso ha una serie di, diciamo, situazioni spiacevoli per cui racconta, e questo è quello che emerge dalle carte processuali, di aver subito una serie di violenze e minacce da parte della polizia penitenziaria e, come detto, per questo è stata aperta un'indagine da parte della Procura della Repubblica di Viterbo. Questa situazione di, diciamo così, indifferenza si protrae nel tempo al punto tale che probabilmente, questo io non sono uno psicologo, non sono un medico, ma sicuramente diciamo così, dalle carte emerge con chiarezza, probabilmente qualcosa scatta nella testa di questo ragazzo che improvvisamente comincia ad avere paura di rimanere in quel carcere. Questa paura diventa talmente forte nel momento in cui lo stesso viene, a seguito di un provvedimento disciplinare della direzione del carcere, portato in isolamento. Si badi bene, isolamento che non avrebbe dovuto avere se fosse stato in un istituto per i minorenni. A seguito di questo isolamento, il primo giorno in cui viene portato nella cella di isolamento, una sezione, quella dell'isolamento del carcere di Viterbo, ritenuta piuttosto dura, e uso un eufemismo, dopo un paio d'ore lo stesso si impicca con delle lenzuola. Qualche giorno dopo muore all'ospedale di Viterbo. Anche questa è una storia delle carceri italiane, che in questo caso è aggravata non soltanto dalle violenze probabilmente o comunque denunciate oggi al vaglio della magistratura, ma una storia di indifferenza dove un detenuto può essere addirittura dimenticato all'interno di un carcere per maggiorenni e dove un provvedimento del Tribunale per i minori che prevedeva che lo stesso venisse portato in un istituto per i minorenni, dove ovviamente, essendo un soggetto giovane, sarebbe stato maggiormente tutelato, viene lasciato a se stesso, abbandonato all'interno, e il sistema non riesce ad avere, diciamo così, gli anticorpi necessari per funzionare. Una storia, ripeto, non solo di violenza e di degrado e di difficoltà che vivono le nostre carceri italiane, ma addirittura di indifferenza, e all'interno dell'indifferenza un ragazzino di 19 anni si impicca e muore in un carcere in cui non doveva stare.
Mentre torno a Roma in macchina, cerco di mettere insieme nella testa tutto quello che ho visto e che ho sentito durante questa giornata. Le voci dei detenuti, le voci della polizia penitenziaria, la voce di Giacomo Barelli che mi racconta la vicenda di Hassan Sharaf. Tutto questo disegna una realtà molto complessa. Già la realtà del carcere di per sé è una realtà complessa e probabilmente la realtà di un carcere come questo lo è ancora di più. Del racconto di Giacomo però mi colpiscono in particolare alcune cose: l'indifferenza, l'abbandono, la paura, la voce di un ragazzo che si trova in un carcere in cui non dovrebbe neanche stare e che fatica a uscire da là dentro al punto che quel ragazzo in quel carcere ci rimane e ci muore. Torno a Roma ancora più convinto di prima che quelle voci meritino di essere ascoltate. Passa un mese dalla mia prima visita al Mamma Gialla e dal colloquio in cui Giacomo Barelli mi ha raccontato nel dettaglio la vicenda di Hassan Sharaf. Io il 14 novembre del 2018 torno al carcere di Viterbo. Non trovo una situazione diversa da quella della visita precedente, compresa la sezione nuovi giunti in cui continua a esserci chiunque tranne quelli che dovrebbero starci, cioè le persone che sono appena arrivate, e comprese le carenze della struttura, che purtroppo sono carenze comuni anche ad altri istituti: la mancanza di fondi, la scarsità del personale rispetto a quanto sarebbe necessario, la carenza di attività alternative e l'assenza di mediatori culturali. Insomma, nessuna novità, gli stessi problemi e la stessa situazione difficile. Purtroppo la novità arriva una ventina di giorni dopo ed è una novità molto molto preoccupante. È l'8 dicembre quando Il Dubbio pubblica la denuncia della moglie di un detenuto del carcere di Viterbo. Lui si chiama Giuseppe De Felice, ha 31 anni e si trova al Mamma Gialla da circa un mese. La moglie qualche giorno prima è andata a visitarlo e dice di aver stranamente dovuto aspettare 40 minuti prima che lui arrivasse, prima di poterlo incontrare. Poi dice che quando è arrivato aveva il volto tumefatto, aveva la faccia piena di lividi e aveva l'occhio sinistro pieno di sangue. Dice che il marito gli ha raccontato che gli hanno perquisito la cella mettendola tutta a soqquadro, che lui ha reagito urlando e che a quel punto, secondo il suo racconto, un agente della polizia penitenziaria lo ha chiamato in disparte, l'ha portato sulla rampa delle scale e a questo punto sono arrivati altri agenti, forse 10, forse 15, col volto coperto, che lo avrebbero massacrato di botte. Il marito le ha raccontato anche che gli agenti avrebbero indossato dei guanti neri e avrebbero usato una mazza bianca. Poi, secondo il suo racconto, lo hanno portato in infermeria, ma nessuno lo ha visitato e alla fine lo hanno anche messo in isolamento per un'ora. Io leggo la notizia e naturalmente mi allarmo. Decido di tornare subito al carcere di Viterbo per parlare col detenuto e per ascoltare dalla sua voce il racconto che ha fatto alla moglie. Stavolta non avverto prima, come avevo fatto le volte precedenti. Arrivo e chiedo di parlare con De Felice. Per farmi entrare ci mettono un po'. Mi dicono che secondo loro io non ho la facoltà di entrare in un carcere per visitare un detenuto in particolare, che posso farlo solo per verificare le condizioni generali dell'istituto, ma che non posso chiedere di entrare per parlare con una persona specifica. Io rispondo che secondo me il regolamento alla mano non è così, ma che comunque posso entrare a visitare la struttura e poi una volta dentro, come sempre, posso parlare con chi voglio. Alla fine naturalmente entro, faccio il mio giro come al solito, faccio caso che si respira un'aria se possibile ancora più tesa delle volte precedenti e a un certo punto arrivo alla cella di De Felice. La cosa curiosa è che ci pensano gli altri detenuti a farmi capire che quella è la sua cella, prima ancora che io me ne accorga, da solo. Senta questo ragazzo, dicono, si faccia raccontare da questo ragazzo quello che gli è successo. Quando arrivo da lui, noto che lui ha ancora del cotone in un orecchio. Dice che da quel giorno, a causa delle percosse, ci sente poco e che in carcere non lo curano. Mi ripete integralmente la stessa versione che ho letto sul giornale. Hanno buttato tutto per aria, hanno anche calpestato la foto di sua moglie, la foto del loro matrimonio, cosa che scatena la sua reazione. Lui gli urla contro, gli insulta, gli dice delle parolacce. Allora lo prendono, lo portano per le scale dove non ci sono le telecamere e là lo picchiano, coi volti coperti e con le mazze. È un racconto effettivamente impressionante, ma ancora più impressionante è il fatto che lui me lo faccia davanti agli agenti, davanti a più agenti che stanno insieme a me fuori dalla sua cella, che in quel momento è chiusa, mentre io gli parlo. Loro naturalmente non confermano e dicono che si farà luce su quello che è accaduto nelle sedi preposte. Io mi faccio spiegare bene da lui la questione dell'orecchio. Lui mi dice che non ci sente, che gli hanno prescritto delle gocce, però le gocce nel carcere non ci sono e quindi evidentemente, siccome non ci sono, non gliele possono mettere. È un momento molto complicato perché da un lato ho la consapevolezza che quel racconto è la versione del detenuto che deve essere verificata prima di considerarla la verità. Dall'altro provo evidentemente un grande senso di impotenza perché sono consapevole che se quella fosse davvero la verità non potrei fare molto di più di quello che sto facendo, garantire la mia presenza all'interno del carcere, facendo capire a tutti che su quella storia c'è un'attenzione e poi segnalare la vicenda agli organi competenti. Vi assicuro che lo farò, che il suo racconto non resterà chiuso dentro a quel carcere insieme a lui. Prima di uscire chiedo di parlare con i responsabili della struttura medica. A memoria non sanno dirmi delle gocce, allora chiedo la cartella clinica, la guardiamo insieme, effettivamente la prescrizione delle gocce c'è. Io mi raccomando con tutti, personale medico e agenti di polizia, che quelle gocce arrivino e che arrivino il prima possibile. Appena esco chiamo Stefano Anastasia, che è il garante dei detenuti del Lazio, che è persona che conosco da anni e della quale ho grande stima. Gli racconto nel dettaglio quello che De Felice ha raccontato a me, anche se naturalmente è già informato di tutto e ha già provveduto a segnalare l'accaduto a tutte le autorità competenti. Sulla vicenda, insomma, c'è ormai un piccolo faro, non solo mediatico, ma anche istituzionale, ed è importante che quel faro, che quell'attenzione ci sia e che venga percepita da tutti. Mentre torno a Roma in macchina mi viene in mente un pensiero. Mi vengono in mente i tanti detenuti stranieri che ho conosciuto in quel carcere e anche in altri istituti, i tanti di loro che durante quelle 3 visite mi hanno manifestato difficoltà per fare cose apparentemente banali, per fare una telefonata a casa, chiamare i numeri all'estero non è facile perché bisogna prima verificare l'identità di chi ci sarà dall'altra parte del telefono a rispondere e ci possono volere mesi. Per capire e comprendere una carta processuale, perché quando non si parla bene la lingua non si capisce quello che c'è scritto, i mediatori culturali che servirebbero non ci sono. E penso che la vicenda di De Felice, il fatto che io ne sia venuto a conoscenza perché c'è un giornale che ne ha parlato, è stato possibile perché De Felice aveva una moglie che lo andava a visitare. Ecco, io non so se quel racconto sia vero, ma mi chiedo se fosse vero, se cose come quelle succedessero sul serio, tutti quei detenuti, quelli che non hanno una moglie, un parente, un amico con cui parlare, quale voce avrebbero per farlo sapere?